Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
Buongiorno, benvenuti a tutti gli ascoltatori sulle frequenze di NBC Rete Regione. Oggi parte una nuova trasmissione, si chiama Scienzazionale, in studio rappresentanti della Libera Università di Bolzano e dell'EURAC, perché andiamo a parlare di ricerca. Scienzazionale andrà in onda ogni ultimo martedì del mese.
Una volta al mese Cornelia Dell'Eva dell'Università e Valentina Bergonzi al momento ai microfoni vi porteranno a scoprire cosa bolle nelle pentole della ricerca e della scienza di queste due istituzioni. Ma in realtà vi vogliamo raccontare anche chi sono i ricercatori. A loro daremo voce perché vogliamo che scopriste che non sono quegli esseri asociali chiusi nei loro studio, nelle loro biblioteche, ma vi racconteranno quello che stanno facendo e anche da dove vengono, quello che fanno. Questo anche grazie a due rubriche, La scienza vi porta lontano e Un libro in un minuto. Partiamo subito con il primo progetto di oggi. Cornelia, ci porti a scoprire quello che si sta facendo in università, una cosa particolarmente innovativa.
Particolarmente innovativa che avviene non a caso nella Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche. Con noi oggi Francesco Ricci, buongiorno,
buongiorno.
Benvenuto. Andiamo a parlare di usi particolari che si possono fare dei telefonini, diciamo così, ma anche dei tablet, di tutto ciò che ci aiuta a orientarci nello spazio, ma anche a orientarci, in questo caso particolare, all'interno di un ospedale. Di cosa si tratta?
Sì, si tratta di un progetto di ricerca che ha un titolo un po' così misterioso, Mobile Analytical Services for Medical Data Warehouse.
Tradotto in italiano.
Ma in pratica, diciamo, l'obiettivo di questo progetto è quello di portare, come dicevi tu, i telefonini, diciamo gli smartphone, in un ambito ospedaliero per supportare i pazienti che si trovano nell'ospedale per una visita, in particolare per queste visite periodiche che qui partecipano i pazienti in terapia. Ci occupiamo di pazienti che sono in terapia oncologica.
Quindi immaginiamo la scena: un paziente arriva all'ospedale, entra, gli viene consegnato uno di questi dispositivi. Cosa ci trova?
Ecco, ci trova un sistema molto molto semplice che gli fornisce dei messaggi, quindi lo informa: oh, buongiorno Francesco, sei venuto qui per la tua visita e fra qualche minuto ci sarà la tua prima visita con il medico, con il dottore.
Quindi una sorta di accompagnamento, per così dire.
Sì, lo avvisa e lo informa sui vari passaggi che dovrà fare per svolgere la sua visita e terapia.
Ma anche il paziente è tenuto a dare delle informazioni.
Certamente, infatti i medici hanno bisogno di molte informazioni per poter capire lo stato di un paziente, anche in particolare lo stato psicologico di un paziente, e molte di queste informazioni sono anche un po' delicate, i pazienti hanno qualche problema a comunicarle direttamente al medico. Attraverso questo device si può rispondere a delle semplici domande in maniera molto molto facile sullo stato psicologico del paziente, e queste domande vengono raccolte, le risposte a queste domande vengono raccolte e inviate direttamente al medico, che quindi quando incontra il paziente ha già davanti a sé nel suo computer le risposte che il paziente ha dato e quindi può avere un quadro dello stato del paziente.
E forse si può dedicare ad approfondire ulteriormente, diciamo, il rapporto con il paziente. C'è anche un'altra problematica: quando ci si trova all'interno degli ospedali ci si perde in questi grandi corridoi, androni, atri, studi e così via. Una soluzione anche per questo?
Sì, inizialmente questo progetto è partito già un paio d'anni fa, abbiamo sviluppato un primo sistema che abbiamo anche valutato con i pazienti la scorsa estate. Adesso stiamo sviluppando delle funzionalità aggiuntive, tra cui anche questa della navigazione interna. Come dicevi tu, molto spesso gli ospedali sono degli edifici molto complessi e anche estesi, e il paziente deve visitare vari luoghi, il laboratorio analisi piuttosto che la visita con il medico. Quindi stiamo sviluppando delle tecnologie per permettere di guidare, come in una macchina con i nostri navigatori, il paziente all'interno dell'ospedale, ovviamente in maniera molto molto semplificata, tenendo conto delle difficoltà di capire anche le informazioni spaziali e cartografiche, diciamo, della mappa all'interno dell'ospedale.
Si parla sempre più spesso di software adattivo e questo sarà uno di questi software adattivi. Cosa significa esattamente?
Sì, con adattivo si intende che si adatta alle particolari esigenze e caratteristiche dell'utente, in questo caso il paziente. Quindi sappiamo bene che ci sono pazienti con varie capacità cognitive anche di utilizzo di questi sistemi. Quindi stiamo sviluppando delle tecnologie che osservano quello che il paziente fa con il sistema. Cioè, se gli forniamo delle informazioni, per esempio una pagina di informazioni sulla sua malattia, siamo in grado di verificare se il paziente legge o non legge queste informazioni. Dopo le informazioni sono state presentate, possiamo anche fare delle semplici domande per verificare se ha capito il contenuto di queste informazioni. Sulla base di queste risposte, il sistema capisce se deve mostrare altre informazioni e quante informazioni aggiuntive rispetto all'argomento di cui si sta trattando.
Si sta parlando, dunque, una vera e propria interazione tra questo sistema mobile e il paziente. Questa ricerca è finanziata dalla provincia autonoma di Bolzano, è un unicum, si può dire, in questo campo, diciamo un particolare utilizzo dei telefonini, dei tablet e comunque di tutte queste tecnologie mobili. Voi puntate ora alla realizzazione di un prototipo che sarà poi messo in produzione.
Cioè, questa è la nostra ambizione fondamentalmente. L'università, i centri di ricerca sviluppano le parti più complesse, tecnologicamente anche affascinanti e difficili. L'obiettivo però è di costruire qualcosa che abbia una sua consistenza e possa essere utilizzato. Poi ovviamente la commercializzazione del prodotto non fa parte dell'obiettivo della facoltà, però abbiamo l'obiettivo per esempio di favorire nuove iniziative industriali, soprattutto da parte degli studenti, gli studenti di master, quindi possono partire con questa tecnologia sviluppata all'interno del progetto per magari lanciare una nuova impresa di high tech sul territorio.
E ne sentiremo parlare dunque in futuro.
Certo.
Grazie a Francesco Ricci di essere stato con noi. Ci fermiamo per un attimo. Musica.
Gonna walk all over you.
State ascoltando Scienzazionale, Scienzazionale su NBC.
Torniamo dunque in onda, bentornati, state ascoltando Scienza Azionale, 20 minuti di scienza e ricerca sulle frequenze di NBC Rete Regione. Ed ora andiamo a conoscere più da vicino un qualche ricercatore, vero Valentina?
Certo, lanciamo la prima rubrica, La ricerca ti porta lontano. Liana Lubita arriva dalla Lituania, ha appena concluso un master in imprenditorialità e innovazione alla Libera Università di Bolzano ed è ricercatrice in Eurac all'Istituto per il Public Management. Ma lei non abbiamo chiesto di raccontare qual è la sua ricerca in corso, bensì di farci da guida nel suo paese. Liana, tre posti che assolutamente bisogna visitare in Lituania.
Prima di tutto Vilnius, che è capitale della Lituania, perché è una città molto bella e molto viva. Dopo Trakai, è molto vicino a Vilnius, perché c'è un castello molto molto bello. E Kuršių nerija, che è penisola al mare Baltico.
Cosa bisogna assolutamente mangiare in Lituania?
Cepelinai, che è la cosa nazionale, sono come le polpette di patate con carne dentro. E anche bere la birra lituana, che è buonissimo.
Qual è il modo più veloce e meno costoso per arrivare in Lituania da Bolzano?
Andare a Bergamo, prendere aereo di Ryanair o Wizz Air e andare direttamente a Vilnius.
Che lingua si parla a Vilnius?
Lituano, anche inglese, tutti i giovani parlano in inglese.
E torniamo dunque a occuparci ancora una volta di un progetto di ricerca. Questa volta il progetto di ricerca che vogliamo presentarvi si chiama Emerge, un nome, una promessa.
Diamo il benvenuto a Silvia Folegot. Ciao Silvia, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
A te la parola per spostarci dalla tecnologia spinta che prima ci siamo fatti raccontare per quanto riguarda questi tablet, questi smartphone di ultima generazione che permettono ai pazienti di navigare nelle sale degli ospedali, per spostarci in un ambiente invece che è assolutamente naturale. Tu hai appena concluso una campagna di studi nelle acque dell'Alta Val Venosta.
Sì, si tratta della Val Mazia, una valle laterale appunto della Val Venosta. Si estende circa dai 1500 metri fino agli oltre 3000, quindi abbiamo un'ampia gamma insomma di ambienti. È una valle assolutamente naturale, così possiamo dire, ed è per questo che a noi interessa particolarmente lo studio di questa valle.
E lì siete andati a studiare in particolar modo dei piccolissimi animaletti.
Sì, questi animaletti si trattano di larve di insetti che vivono, diciamo, nel fiume, ancorati, più o meno ancorati, diciamo, o alla vegetazione o ai sedimenti, alle piccole rocce che si possono trovare nel fiume. E noi, attraverso, diciamo, una specie di retino, li andiamo a pescare, li raccogliamo e cerchiamo di identificarli.
Cioè li portate nei vostri laboratori e sotto un microscopio cercate di confrontarli con i manuali,
esatto,
quindi riconoscete,
esatto,
le zampette che,
esatto,
hanno.
Proprio così.
Perché si studiano questi animaletti? Qual è il senso di queste campagne che sono anche piuttosto faticose dal punto di
vista
fisico?
Sì, direi di sì. E il senso di tutto è che questi animaletti sono particolarmente sensibili a qualsiasi variazione che può avvenire in un corso d'acqua, molto più sensibili nell'indicare nel tempo delle possibili variazioni. Si tratta di inquinamento, si tratta di qualsiasi modificazione, anche solo fisica. E questo, diciamo, li rende particolari e differenti rispetto, per esempio, a una mera analisi chimica istantanea che indica semplicemente in questo momento la qualità di un fiume. E questi animaletti, appunto, siccome vivono per tutto il loro ciclo di vita nell'acqua, sono in grado di diciamo incorporare all'interno del loro stesso corpo, diciamo, le informazioni di questo ambiente, quindi noi riusciamo a ricavare la qualità attraverso di loro, ecco.
Quindi sono delle cartine di tornasole per permettere di tracciare, per esempio, l'andamento dei cambiamenti climatici, della,
esatto,
salute del,
esattamente,
corso
d'acqua. Così, esattamente così.
Ascolta, parlavamo della fatica che voi talvolta fate, peraltro siete un team tutto al femminile,
tutto,
giusto?
Al femminile, sì.
E questo comporta anche alcune imprese faticose che vi riconoscono merito anche all'interno della comunità del vostro istituto, giusto?
È giusto,
ci racconti qualche aneddoto?
Sì, diciamo che appunto la valle è molto estesa e quindi dobbiamo portare praticamente tutto a mano, La nostra attrezzatura può essere anche pesante, perché si tratta a volte di strumenti appunto di acciaio, e quindi è abbastanza faticoso. E l'estate, diciamo, non ci sono problemi, perché l'assenza di neve ci permette abbastanza facilmente di raggiungere con una macchina, un 4x4, diciamo, le nostre stazioni. Ma l'inverno, o comunque la stagione autunnale, diventa un po' più complicato, specialmente se c'è neve. L'ultima volta ci siamo attrezzate con una slitta, abbiamo caricato tutta la nostra attrezzatura sulla slitta e in due abbiamo cercato di trascinare questa slitta sulla neve, ed è stato parecchio faticoso, direi.
Quali sono gli strumenti principali del tuo mestiere? Hai parlato di un retino, poi sì, di un microscopio in laboratorio.
Sì, e vari pinzette, contenitori dove noi diciamo raccogliamo poi, una volta smistati, questi organismi. E purtroppo l'alcol, dobbiamo conservarli e quindi abbiamo bisogno dell'alcol. E direi tutta una serie di bottiglie, bottigliette
per i vari campionamenti
secchi, esatto, per i vari campionamenti.
Silvia Folegot, grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Prima di salutarci e concederci l'ultimo stacco, Silvia, ci vuoi fare un piccolo elenco dei nomi di alcuni di questi animaletti?
Sì, perché no? Per esempio, uno molto simpatico è la famiglia dei tricotteri, si chiama Limnephilidae. E diciamo la peculiarità è che questo organismo è in grado di costruirsi una specie di astuccio, una specie di casetta che con vari sassolini, possono essere pezzetti di legno, e lui si adatta a seconda della crescita a questa casetta, quindi lascia quelle vecchie per strada e se ne costruisce di nuove man mano che cresce, e questo è particolarmente simpatico, per esempio.
E quindi con il tricottero Limnephilidae ci adagiamo nell'ultimo stacco musicale.
State ascoltando Scienzazionale, Scienzazionale su NBC.
E con questo la prima puntata di Scienzazionale si avvia dunque al termine, ma non prima di avervi ricordato alcuni degli appuntamenti che si svolgeranno presso l'Accademia Europea e presso la Libera Università di Bolzano nel corso del prossimo mese. Io ne ho scelti tre che, guarda caso, avvengono tutti il 9 di febbraio. La Facoltà di Economia avrà un convegno aperto al pubblico che riguarderà il finanziamento delle piccole e medie imprese, mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale. E poi due appuntamenti per la Facoltà di Scienze della Formazione, che si trova presso la sede di Bressanone, un convegno dedicato alla promozione della salute e alla pedagogia sociale e un convegno dedicato al diritto dei bambini e dei ragazzi a vivere in un mondo senza violenza. Gli appuntamenti sono moltissimi, se volete saperne di più vi invito ad andare sul sito dell'università www.unibz.it e iscrivervi alla newsletter. Ovviamente la stessa cosa la potete fare anche per l'EURAC.
Infatti il nostro indirizzo web è www.eurac.edu, lì troverete la newsletter alla quale vi invitiamo ad abbonarvi. L'unico appuntamento che vi voglio ricordare è l'apertura a brevissimo delle iscrizioni per il Science Camp, quindi giovani studenti che non sapete ancora cosa fare durante l'estate, venite a passare una settimana di scienza con noi, oppure i genitori suggerite ai vostri figli di farlo. L'appuntamento con Scienzazionale è esattamente tra un mese, l'ultimo martedì di febbraio, che sarà esattamente il 28. Noi ci riascoltiamo, un saluto da Valentina,
un saluto da Cornelia e ovviamente dai nostri ospiti.
Un saluto a tutti.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.